Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Ci troviamo all'entrata del 28° giorno di Sivan 5771, 29 giugno 2011. Siamo arrivati all'ultimo capitolo della Megillah di Ruth. Siamo arrivati alla sesta lezione di questo ciclo. In particolare siamo arrivati alla terza parte della spada nella roccia. Abbiamo spiegato questa grande polemica di come interpretare la conversione di una moabita, se è accettabile o non è accettabile. C'è una grande discussione tra Davide e Melech. C'è una grande polemica all'interno di Am Israel, del Sanhedrin, delle più grandi autorità, di come interpretare il verso della Torah. Un Moavita non può convertirsi, se questo si applica anche per una donna Moavita o solo per un uomo Moavita. Abbiamo spiegato che Boaz incontra Ruth, che è la vedova di suo cugino, e lui gli dice: guarda, se il parente più vicino ti sposerà bene, se no vedrai che ti sposerò io, non ti abbandonerò, ti darò la possibilità e il merito di procreare e continuare a Israele. Tanto Ruth desiderava di avere figli, tanto lei voleva far parte di Am Israel e lasciare al mondo un membro di Am Israel. Non sapeva che questo membro sarebbe stato un membro così importante, perché il Redentore e la monarchia viene da Ruth. Ebbene, Boaz decide di sposare Ruth. Non tutti sono d'accordo con lui. Boaz non si fa troppo intimidire, lui è il capo del Sanhedrin e lui è un'autorità massima e lui decide, lui stabilisce che l'Halakha si riferisce solamente ai uomini moaviti che non possono convertirsi, ma non alle donne. Come è scritto nella Torah Moavi, lo yavo ammoni un moavibi che Hashem non può un ammonita moavita far parte di Kelashem. Uomini non possono, donne possono. In questa lezione andremo avanti e vedremo come questo dilemma non è solamente un dubbio su Boaz se poteva sposare Ruth, la Moavita. La domanda è su Boaz, su Ruth, su Oved, il figlio di Ruth, Yishai, il figlio di Ruth, fino a Davide Amelech. Questo è un dubbio che andrà avanti nella storia e sappiamo, come abbiamo già accennato due lezioni fa, che Doeg HaAdomi, il braccio destro del re Shaul, quando vede Davide Amelech che vuole andare a combattere contro Goliath, gli dice: Shaul, ma chi è questo? È degno di essere un re? Gli risponde Doeg HaAdomi: prima di chiedermi se lui può essere un re, dovresti chiedermi se lui può essere ebreo. Ebreo? C'è un dubbio su di lui? Sì, c'è un dubbio. Sua bisnonna è Ruth, una moavita che non è detto che possa far parte di Am Israel. Poi abbiamo già raccontato che è andato Doeg HaAdomi, c'è stata una discussione, sono andati nel Beit Midrash, è venuto Yitro, ha messo la spada dentro la terra, la spada nella roccia, come la chiamiamo, e ha annunciato che la Halakha è chiara, è stabilita. Una donna muovita può convertirsi, solo un uomo con muovita non può convertirsi. È così. Adesso vedremo come questa storia ha delle ramificazioni molto importanti e ha dei retroscena incredibili e dei grandi insegnamenti di vita. E vedremo come Davide Ameller era considerato un fuorilegge, un mamzer. Vedremo la storia di Davide Melech. Era molto drammatica, molto particolare, ma non solo la storia che tutti conosciamo, quella più diffusa che è suo figlio, quella di Goliath. Questa è la storia che tutti sanno. In questa lezione parleremo dei nuovi retroscena, nuovi dettagli molto importanti, cose che in giro di solito non si parlano, ma sono argomenti molto interessanti e sono legati al fatto se Ruth poteva o no convertirsi. Shmuel Aleph, il primo libro di Samuele, capitolo 16. Verso 10. Shmuel viene mandato da Hashem per andare a scegliere, a ungere un nuovo re, poiché Shaul si è comportato male e lui non ha ucciso il re di Amalek. Hashem gli ha detto: il tuo regno è passato dalle tue mani. Non hai ucciso il bestiame di Amalek. Non hai ucciso come ti ho detto, tu non hai più il merito di essere il futuro re di Israele. Hashem dice a Shmuel: vai da Ishai, nipote di Ruth, e vai lì, uno dei suoi figli deve diventare il re. Non gli dice quale, gli dice uno dei suoi figli. Ishai ufficialmente ha solo 7 figli. In realtà lui ne ha 8, ma lui pensa di averne solo 7, come vedremo tra poco. Ishai porta il suo primo figlio: ecco il mio primo figlio, questo è il mio primogenito, il mio Bechor. Shmuel prova a vedere se lui a versare l'olio. L'olio non scende, dice: mi dispiace, non è lui il futuro re di Israele. Porta il secondo e dice: anche questo non va bene, il terzo, quarto, quinto, sesto, settimo. Ishai dice a Shmuel: questi sono i miei figli, non posso aiutarti. Gli dice Shmuel: mi dispiace, non è uno di questi, ma Hashem mi ha detto che uno dei tuoi figli diventerà re. E se non è uno di questi, e tu non hai altri figli, vuol dire che c'è qualcosa che non va? Sicuramente c'è un altro figlio che tu forse non sei al corrente di avere. Qualche figlio sparso per il mondo. Questi sicuramente non sono quelli che io ho il dovere di ungere. Il verso 11. E disse Shmuel a Ishai: Hatamo ne'arim, non ci sono più altri figli, basta! Gli dice Ishai: veramente ce n'è uno piccolo, l'ultimo, quello emarginato, quello che non è neanche mio figlio, probabilmente. C'è un altro fratello della stessa madre, ma non dello stesso padre, per quanto Ishai gli risulta. C'è un altro fratello della stessa madre. Lui lo mandiamo a pascolare, lo mandiamo lontano. Non lo consideriamo più di tanto, lo teniamo lontano dagli altri fratelli. Gli dice Shmuel: vai a chiamarlo. E vanno a chiamare Davide Melech per vedere se forse lui il futuro re di Israele, il futuro unto. Ma prima di entrare, di vedere cosa succede, raccontiamo un attimo cosa succede prima. E chi era David Amelech? Perché era così emarginato, separato dagli altri fratelli, allontanato? Dice Ishai, dice il Yarkut. Il Midrash sul Tehillim 118. Ishai era il capo del Sanhedrin, era l'autorità più importante che c'era, che esisteva, era il capo del Sanhedrin, a parte il re, il Kohen Gadol, il capo del Sanhedrin. Dopo aver avuto 7 figli con sua moglie, Ishai decide di separarsi da sua moglie. Si separa da sua moglie. Non la tocca. Dopo 3 anni di separazione, lui ha una servitrice che non è ebrea, ma che in parte è ebrea. Perché una donna non ebrea che diventa serva di un ebreo, a caso un ebreo, lei deve accettare la mitzvot. Non è ebrea a tutti gli effetti, ma una via di mezzo. Non è gentile e non è ebrea. Lui aveva una donna, una servitrice bella. Dopo 3 anni che lui non tocca sua moglie, lui vede questa donna qua, la desidera. Gli dice: figliola mia, preparati. Voglio che questa notte vieni da me. Io ti preparerò un Get Shichrur, un contratto di liberazione, che tu sei libera. E così tu potrai venire a avere intimità con me. Cosa ha fatto la servitrice? È andata dalla moglie di Ishai, la sua padrona, gli ha detto: per favore, salva la mia anima, salva l'anima, la tua anima e l'anima del tuo padrone dal cadere in basso in Gehinnom, nell'inferno, purgatorio. Dice: perché? Cosa c'è? Gli dice la servitrice: così mi ha detto tuo marito. Vuole avere una relazione con me, vuole liberarmi da non essere più serva, perché una serva non può avere una relazione con un ebreo. È vero che era permessa la poligamia, ma comunque non era una cosa normale, non era una cosa giusta. Gli dice la sua padrona, la moglie di Ishai, dice: cosa posso fare? È 3 anni che mio marito non mi tocca. Cosa faccio adesso? Gli ha detto: ti do un consiglio. Tu vai a fare tutti i tuoi preparativi. Preparati spiritualmente, forse deve andare in mikve, prepararsi, santificarsi spiritualmente, fisicamente. Preparati. Questa notte non c'era l'elettricità. Chiuderò io, spegnerò la candela e quando andrò a chiudere la porta, tu entrerai al mio posto. Lui penserà che sono stato io, la sua serva, invece entrerai tu. E così ha fatto. Arrivata la sera, Ishai chiama la sua servitrice e lei viene. Tutta pronta, abbellita, gli dà un contratto, tu sei libera, così puoi avere una relazione con me. La servitrice va a spegnere la candela e va a chiudere la porta. E come va lei a chiudere la porta? Entra la moglie di Ishai al posto suo. E lei esce fuori. Sembra un film Hollywood, di Hollywood. Scambi, questa esce, questa entra. Storia d'amore. La moglie di Ishai entra dentro il posto della serva. rimane con lui tutta la notte e si affretta ad andarsene prima dell'alba in modo che suo marito non si accorgerà. Da quella notte rimane incinta la moglie di Shai. E niente meno che Davide Amelech è l'ottavo figlio della moglie di Shai e lui nell'utero di sua madre, della moglie di Ishai, ma senza che suo padre sappia che lui è il padre di questo bambino. Nessuno sa niente. Dopo 9 mesi nasce questo figlio e viene chiamato David. I fratelli di David vogliono uccidere la madre, vogliono uccidere il fratello perché lei è adultera, pensano. Come hai potuto fare una cosa del genere? Che umiliazione è per quella nostra famiglia? Nostro padre, capo del Sanedrin, l'autorità più importante di tutta Israele, tu vai a fare una cosa del genere? A commettere adulterio? La madre non apre bocca. La serva non apre bocca. Per 28 anni nessuno sa niente, nessuno sa chi è David, chi è il vero padre di David. Tutti pensano uno sconosciuto. E così per 28 anni David viene emarginato, viene allontanato, viene umiliato dai suoi fratelli. Loro pensano che lui è un mamzer. Un mamzer è un uomo, è uno che nasce da un rapporto adultero e non può sposarsi con una donna di Israele. Quando Shmuel dice a Ishai, vai a chiamare tuo figlio, che lui non sa di chi è suo figlio. Ma vai a chiamare forse un altro figlio? Dice, sì, io di altri figli non ne ho. Mia moglie ha avuto un altro figlio adultero. Lui non sa che questo è veramente suo figlio. Quando gli ha detto Shmuel, vai a chiamare l'altro figlio, quando è arrivato da Davide Melech, Shmuel ha detto, questo è arrivato l'unto di Hashem. Ha detto a Kadosh Baruch Hu, a Shmuel, il Midrash spiega, quando Shmuel è arrivato a casa di Ishai, il capo del Sanhedrin, l'autorità più importante di Israele, Ishai gli presenta il suo figlio primogenito, gli dice, questo è il mio primo figlio, Eliav. Forse è lui meritevole di essere il futuro re, Messias, Redentore. Shmuel chiede ad Hashem, Hashem gli dice no, non è questo. Alta Betet Mareo, non guardare questo qua, non è questo. Così secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo. Quando arriva al settimo, Shmuel chiede a Ishai, questi qua non vanno bene, c'è un altro tuo figlio, gli dice, io non ho più figli. Shmuel dice, sono finiti i figli? È possibile che non ci sono più figli? Se Hashem mi ha detto che uno dei tuoi figli sarà il futuro re, vuol dire che ti stai sbagliando. Non mi ha detto un figlio di tua moglie, che tu dici forse ne ho un altro di mia moglie, ma non mio figlio. No, se io so che è uno dei tuoi figli, sarà il futuro re, sicuramente hai un altro figlio. Per cui Shmuel HaNavi non riesce a capire com'è possibile che lui dice non ha più figli? Hashem gli ha detto che uno dei suoi figli, e nessuno dei 7 figli poteva essere, era il vero re, era quello che aveva i requisiti per diventare il futuro re. Gli ha detto, guarda, c'è un altro figlio, non è proprio mio. Vai a mandarlo, gli dice, portamelo subito. Quando è arrivato Davide Melech, L'olio che c'era dentro la brocca che bisognava ungere ha iniziato a bollire. Blu, 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 era frenetico, voleva già. Shmuel vede quell'olio che si muove, capisce che qualcosa sta per succedere, che è la persona giusta. Shmuel chiede ad Hashem: e questo è il vero unto? Hashem gli risponde: tu che devi ungere sei pronto. Il vero unto è pronto anche lui. Vai subito a ungerlo. Da una parte c'è Ishai, capo del Sanedrin. I suoi sette figli, tutti studiosi, Talmid Chachamim, sono i figli della più grande autorità che c'era all'epoca. Arriva il bambino piccolo giovanotto che ha 28 anni, che davanti ai fratelli più grandi lui è l'ultimo arrivato, che non è neanche considerato ebreo, neanche considerato di valore, e gli arriva l'ottavo, l'ultimo figlio. Dice Ishai, dice ai suoi figli: oggi Shmuel non è venuto per ungere qualcuno, è venuto per umiliarci, per svergognarci. Perché fino ad oggi nessuno sapeva che avevamo un figlio, che la vostra madre, mia moglie, ha commesso adulterio, perché Davide Amelech veniva mandato via lontano, nessuno deve sapere, via, via, non farti vedere, nessuno deve sapere che tu sei nostro fratello. Allora dice Ishai ai suoi figli: oggi è venuto Shmuel per umiliarci, per far sapere a tutti che noi che abbiamo un fratello e che io ho un figlio che non è mio figlio. La madre e la serva, che per 28 anni ha tenuto segreto questo, chi è il vero padre di David, la vera identità di David Amelech, in quel momento devono confessare la verità. E David Amelech risulta che non è figlio di uno straniero, bensì figlio di suo padre, lo stesso padre degli altri fratelli. Che Davide Amelech non è un mamzer, non è un fratellastro, ma è un fratello a tutti gli effetti. Come dice il verso nei Teilim: Muzar haiti le'echai, ero considerato uno straniero per i miei fratelli. Nochri le benimi, uno straniero ai figli di mia madre. Musar vuol dire straniero, musar vuol dire anche dalla parola mamzer. Ero considerato un mamzer davanti ai miei fratelli. Ero considerato uno straniero, ignorato dai miei fratelli. Quando Shmuel decide che David sarà il futuro re monarca di Israele e solo lui verrà data la dinastia reale, e sappiamo che secondo i criteri che Hashem decide, la dinastia non viene data in base alla ricchezza, ai soldi, al saper parlare bene. Oggi i bravi politici sono quelli che sanno parlare bene, quelli che sanno comunicare, convincere, trascinare. Questo è un vero politico. L'esempio più eclatante, Obama. Grande comunicatore, trascinatore. Tanto fumo e poco arrosto. Siccome uno che è molto bravo a trascinare, è molto coinvolgente, dinamico, allora per molti viene considerato come un'autorità importante. Ebbene, secondo la Torah, il vero re non è uno che sa parlare, che sa convincere, bensì il vero re è un uomo di fede, è un uomo spirituale, santo a tutti gli effetti. Davide Melech Era un uomo santissimo. Studiava la Torah tutto il giorno mentre pascolava. Questo è veramente degno di essere re. Come dice alla fine del capitolo 118, troviamo un verso che dice: la pietra che è stata disprezzata dai costruttori è diventata la pietra centrale. Questo che lo dice la madre di Davide Melech, che lei sapeva tutta la verità ma l'aveva tenuto segreto. Dice il Talmud: non leggere Bonim costruttori, ma Banim, Even Maasu Habanim, Habonim Habanim, la pietra disprezzata dai figli è diventata il pilastro centrale. I fratelli rispondono: Me et Hashem haita zot, questo è venuto da Hashem. Noi non possiamo capire. Tutti insieme dicono: Ze hayom asa Hashem, nagira venismecha bo. Questo è il giorno che ha fatto Hashem, gioieremo insieme a lui. Pensavano che lui fosse un mamzer, che fosse da allontanare, che fosse da uccidere, abbiamo detto prima. Si rendono conto che lui è più alto di tutti quanti. Quel ragazzo bambino allontanato, figlio dell'adultera, all'improvviso lui è il più importante, il più santo, il futuro re di Israele, è l'unto di Israele. Vediamo un attimo di capire cosa succede qua. Dice: nel libro Asar Mamarot, un grande studioso italiano del XVI secolo che veniva da Fano, il grande famoso Ramà di Fano, Rabbi Menachem Azaria da Fano, soprannominato Ramà. Tutto il mondo studiano i suoi libri, il grande cabalista. Lui scrive: David Amelech, quando è arrivato a vecchiaia, si è allontanato da sua moglie. Perché ha fatto questo? Perché non ha toccato sua moglie? Un marito ha il dovere di vivere con sua moglie, di avere intimità con sua moglie, almeno una volta a settimana. Come mai Ishai per 3 anni non tocca sua moglie? Dice Ramà di Fano che questo è un atteggiamento di Hasidut molto, molto rigoroso, molto spirituale, perché Ishai, capo del Sanedrin, dice: può darsi che veramente il divieto di convertirsi di una moabita è anche applicato come a un Moavita. In quella generazione questa halakhah era un po' dubbiosa, si era un po' indebolita. Ishai gli viene un dubbio: forse io non posso vivere con mia moglie, io sono nipote di una Moavita, e se io non posso essere ebreo, considerato ebreo, non posso vivere con mia moglie che è ebrea. Lui si allontana da sua moglie, per cui tutta la generazione non aveva molto chiarezza se veramente poteva essere considerato ebreo lui Shai, suo padre ebreo, sua nonna ebrea, se Boaz poteva sposare Ruth. La verità è che Shmuel HaNavi aveva stabilito che una moabita può convertirsi, ma non c'era molta chiarezza in questo. Siccome Ishai era un grande tzaddik e c'era un minimo dubbio, per uscire dal dubbio ha detto: io non vivo con mia moglie. Si è allontanato da sua moglie. Ma per evitare di non procreare, di perdere l'amicizia di procreare, allora lui vuole sposare la serva. E probabilmente lui ha liberato la serva a una condizione. E lui ha detto così alla serva: se io sono moabita, perché mia nonna che si è convertita non poteva convertirsi, allora io essendo moabita posso sposarti a te. La regola dice che una donna moabita o uno che discendente da una donna moabita, anche se lui non può convertirsi, lui può sposare una serva, perché lei non è proprio ebrea a tutti gli effetti. Allora lui la libera e le dice: se io sono veramente ebreo perché una donna moabita può convertirsi, allora tu sei libera, non sei più una serva e puoi sposarmi. Se invece tu sei, se io invece non sono ebreo e non posso sposarti, allora tu rimani serva. E tu come serva, che sei un po' ebrea ma non completamente ebrea, è uno status molto difficile da spiegare, ambiguo, di una serva che accetta le mitzvot ma non è ancora ebrea. Allora tu, non essendo ancora ebrea, puoi sposarmi. Allora io ti libero a una condizione: se le moabite possono convertirsi, allora io sono ebreo, allora tu sei libera e io posso sposarti come libera. Se invece le donne moabite non possono convertirsi come gli uomini moabiti, allora in quel caso tu non sei libera e tu puoi sposarmi comunque, perché sei una donna, sei una serva. Così come un mamzer può sposare un convertito, una convertita, una donna che sia stata una serva riscattata. Perché loro, c'è scritto, loro non possono sposarsi, i moabiti non possono venire che alla Hashem. Non possono far parte della congregazione di Hashem. Però un mamzer, un convertito, no, è ebreo a tutti gli effetti, ma non ha questo divieto, non fa parte di Kala Shema, è un singolo che si converte, non fa parte della congregazione, ma è lui che ha scelto di essere ebreo. A questo punto, cosa succede? Che Ishai fa tutto questo marchingegno per procreare, pur essendo nipote di una moabita, ma sua moglie viene a sapere di questo. Dice il Chida, grande cabalista del XVIII secolo, prima viveva a Gerusalemme, poi a Livorno, dice: come mai la servitrice di Ishai va a avvisare la moglie? Dice il Chedà, questa servitrice era l'anima della servitrice di Avraham Avinu. Quando Hagar, la servitrice di Avraham Avinu, vede che lei rimane incinta, sarà la dà a suo marito, lei rimane incinta, lei inizia a prendere in giro Sarà: ma tu non hai avuto figli, io ho avuto figli. E inizia a far soffrire Sarà, Sarà la manda via. Dice Chidak, questa servitrice di Ishai, capo del Sanhedrin Ishai, lei era l'anima di Hagar, che nel ciclo precedente aveva mancato di rispetto a Sarah, che era la sua padrona, ma è dovuto tornare in questo mondo per riscattarsi. E quando Ishai le dice: vieni con me, lei dice, va dalla sua padrona, le dice: guarda, così è la storia. Tuo marito mi ha chiamato e se non facciamo niente, finisco che io pe finisce che io pecco, tu pecchi e tuo marito pecca. Facciamo lo scambio. E lei con questo rettifica l'errore che ha fatto Hagar, che lei ha mancato di rispetto alla sua padrona, e qui invece ha totalmente devozione alla sua padrona. Vieni tu al posto mio, gli dice. Ishai, l'uomo più importante che c'era in Israele, era una grande occasione per questa serva andare con lui e avere un figlio con lui. Ma lei sa che non è questo. Lei sa che le halakha, che le moabite possono convertirsi. La servitrice di Ishai sa meglio di lui che una donna moabita può convertirsi. Lui può stare con sua moglie. Lui non ha bisogno di andare con lei. Lei è una serva. Non è ebrea a tutti gli effetti. E allora lei fa questo trucco per aggiustare la sua anima. E non manca di rispetto alla sua padrona. A questo punto possiamo capire tutti i retroscena. Possiamo capire come mai Davide era stato allontanato dai suoi fratelli. Come mai sua moglie, la moglie di Ishai, non vuole dire a lui che lui è veramente il padre di suo figlio? Perché? Perché Ishai non era d'accordo di avere una relazione con sua moglie, perché lui diceva: se io sono nipote di una moabita che non poteva convertirsi, non posso stare con te, tu mi hai ingannato. Ma quando arriva Shmuel e l'olio inizia a bollire, e in quel momento Hashem dice: questo è il vero unto. Questo è uno dei tuoi figli, Ishai, e allora lui capisce che lui veramente lui è il suo figlio. Allora lui capisce che veramente lui può sposare sua moglie e che una moabita può convertirsi. In quel momento abbiamo raccontato due lezioni fa, e nella lezione scorsa anche, che c'era un dubbio in quella generazione sullo studio. Se una moabita può convertirsi o no. E chi è che ha chiarito questo dubbio? C'era una persona che faceva parte del Sanedrin di Ishai, che si chiamava Ahia Shiloni. Lui era uscito dall'Egitto. Lui aveva sentito la Torah da Moshe Rabbeinu. Quando si chiede questa domanda, e Doeg Adomi mette in dubbio l'identità di Davide Melech, se lui è ebreo o no. Allora vanno nel Bet Midrash e c'è lì Ahia Shiloni, dice: ma dov'è il dubbio? Io lo so dov'è la verità. La verità sta che questa regola, se una moabita può convertirsi o no, Moavi ve lo Moavia, non è una regola soggetta a discussione, perché io l'ho sentita da Moshe Rabbeinu, per cui Alachan Moshe Mesinai, Alachan Moshe Mesinai non può essere annullata questa regola da un altro Bedin. Una regola stabilita da un Bedin, da uno studio, può essere annullata da un altro studio, ma una regola che ha stabilito Moshe Rabbeinu non può essere annullata, abbiamo detto. E qui vediamo da Ramah di Fano una nuova ottica di come capire questa storia. Per quale ragione Davide Melech viene emarginato, e per quale ragione Ishai allontana sua moglie, e per quale ragione sua moglie non dice a suo marito che lui è veramente il padre di suo figlio. Tutto si chiarisce quando arriva Shmuel con l'olio, tutti capiscono che Davide è il vero re, che lui è il figlio di Ishai e che sua moglie non ha sbagliato. Da tutta questa storia capiamo di retroscena nella storia di Davide. Alcuni versi, diversi versi in Tehillim, dove c'è scritto che Davide HaMelech lui dice che io ero ignorato, che ero allontanato, che non si capiscono questi versi se non studiando cosa è successo, chi era Davide HaMelech, come era considerato, come era guardato. E tutto questo è successo per una ragione molto importante. Davide Melech è il futuro redentore. Lui non può nascere in maniera naturale, in maniera chiara. Lui nasce in maniera difficile, nascosta, apparentemente impura. E così tutti i grandi personaggi della storia, dei i più importanti forse nascono anche in questa maniera, molto strana. Non a caso Tamar e Yehudà hanno un rapporto un po' strano, un po' nascosto. Da Tamar verrà fuori il futuro redentore, Perez, futuro redentore. Come abbiamo spiegato che Tamar è l'anima di Ruth. Ruth anche lei è la stessa cosa, un rapporto strano, va di notte, da lei nasce anche il redentore. Una Moabita. Yishai lascia sua moglie e questa rimane incinta da lui. Da lui verrà fuori David Amelech. Vediamo che tutti gli antenati di Davide Melech e del Redentore, del Messia futuro, nascono da un rapporto delicato, problematico, a partire da Tamar, per continuare da Ruth, per continuare dalla moglie di Shai. Perché tutte queste cose così strane che portano alla nascita di Davide, il grande re? Uno dei personaggi più importanti della storia del mondo e della storia di Israele. Ebbene, c'è una ragione molto particolare, molto profonda. C'è un significato in tutto questo che verrà continuato nella prossima lezione e ultima lezione di Ruth. Ricordiamoci che nella vita c'è sempre un significato, c'è sempre una continuazione. Quando la serva dice la padrona: guarda, io non voglio fare un errore. Lei doveva rettificare qualcosa. Aveva una rettificazione da fare, Agar. Questo vale per ognuno di noi. Noi siamo in questo mondo non per caso, ma per completare una rettificazione, per completare una missione. Agar non era neanche ebrea. La sua anima comunque doveva venire a rettificarsi. Ogni anima, qualsiasi, ha un compito, ha una missione, ha una rettificazione, ha un ciclo. E in base al tipo di missione che noi abbiamo in questo mondo, così sarà la nostra vita. Delle volte a uno gli capita una disgrazia, un problema nel lavoro, o gli capita di andare in un certo viaggio, di arrivare in una certa città, in un certo paese, si chiede come mai? Perché è lì? Perché è questo? Perché è questo problema? Tutto fa parte della nostra rettificazione, della nostra missione, del nostro ciclo. Non siamo qui per caso, siamo qui per fare una missione. Ricordiamoci che ogni istante della nostra vita deve essere sfruttato al massimo per la nostra missione. Ogni problema che dà la vita, ogni successo della vita fa parte del nostro ciclo. Niente è casuale. Quando ci capita qualcosa di strano, ricordiamoci, questo fa parte di un piano divino, fa parte del nostro ciclo, della nostra rettificazione e dobbiamo accettarlo con amore. Shalom a tutti.